America on 9/11. Happens in Palestine 24/7.
Sing it. Free, free Palestine.
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 Israel is funded by many, including Obama. Then to say that the bigger threats came from.
Ed eccoci, siamo in al telefono con un insegnante della zona di Firenze che salutiamo e che ringraziamo per questa sua partecipazione. Ciao.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao a te e grazie. E noi abbiamo ricevuto insomma una petizione che sta circolando, il titolo è Docenti per la Palestina, segue un testo ovviamente, una serie di firme, per cui insomma ti chiediamo di raccontare che cos'è questa petizione, quali sono gli argomenti, perché avete deciso di farla, e poi magari parleremo anche di chi siete voi che avete iniziato.
Certo, innanzitutto la petizione si chiama Docenti per la Palestina, non parla solamente al mondo dei docenti, ma cerca di parlare al mondo di tutte e tutti quelle figure che attraversano i luoghi della formazione, dalla scuola dell'infanzia fino all'università, proprio perché pensiamo che i luoghi della formazione siano un punto cardine di quella che è una cultura politica e una cultura alla pace che di cui la nostra società ha estremo bisogno. E pensiamo che proprio per poter costruire sia con le nostre studentesse, i nostri studenti, sia con le persone che ci circondano questo tipo di cultura, uno dei primi passi è prendere parola e prendere parola dalla parte di chi soffre, subisce delle ingiustizie e si vede negare tutti quei diritti fondamentali ormai da quasi 75 anni, se non vado male coi numeri, e per questo motivo ci siamo sentiti in dovere di prendere parola in solidarietà con la Palestina e anche un po' in rottura con il clima che si sta dando nei paesi occidentali di associazione Palestina uguale terrorismo, proprio perché pensiamo che questo è il nodo cardine della nostra petizione, che solidarizzare con un popolo che si è visto per decenni portare via territori, case, autonomia, indipendenza, diritti basilari dell'individuo, non sia solidarizzare con il terrorismo, ma sia appunto solidarizzare con una umanità che si sta vedendo da troppi decenni disumanizzata.
Parlate di allarme, no? Nella vostra petizione più volte scrivete siamo allarmati, allarmate per quanto sta succedendo, e tu dicevi questo è il cardine, la cosa principale su cui appunto è nato questo allarme collettivo che avete voluto mettere su un testo.
Sì, esatto, siamo allarmati, allarmate sia per il genocidio di fatto che si sta dando nel territorio della striscia di Gaza e che non viene chiamato con il suo nome, il che ci sembra forse ancora peggiore, perché la storia ci dimostra che quando i genocidi o i massacri vengono nascosti, vengono normalizzati, non vanno a limitarsi, ma anzi vanno a aggravarsi e a perpetrarsi sempre più a lungo. Ma siamo anche molto allarmate e allarmati per come il mondo occidentale sta rispondendo a questa situazione. Abbiamo assistito a scene in paesi come la Francia in cui anche solo esporre una bandiera palestinese è diventato un reato. Abbiamo visto uno dei massimi rappresentanti della CGT francese essere arrestato per aver parlato a un'iniziativa pubblica a favore della Palestina, e anche qui in Italia comunque percepiamo un clima di paura. Cioè, degli studenti che hanno preso parola sono stati minacciati, ne parlavate anche voi settimana scorsa, di vedersi comparire gli ispettori nelle proprie scuole. Non pensiamo che andare a limitare così tanto e in maniera così aggressiva il diritto di espressione dei cittadini, delle cittadine, delle persone sia un qualcosa che possa lasciarci sereni in silenzio e a pensare ad altro. anche perché i media mainstream stanno facendo di quanto sta avvenendo sul territorio palestinese una specie di scontro calcistico, per cui vediamo Repubblica che ti mostra titoli o sondaggi della serie sei solidale con Israele o sei solidale con Hamas, facendo totalmente scomparire il fatto che in Palestina ci sono uomini, donne, bambini, c'è un'intera popolazione che in pochissimi giorni è arrivata a contare quasi 5.000 morti, di cui quasi 2.000 bambini. Non ci sembra, ecco, che ci sia dall'alto una narrazione accettabile, e non siamo disposti a farci andare bene una pretesa di silenzio da parte di una popolazione anche occidentale, anche europea, che sta dimostrando invece che non vuole stare in silenzio. Si vede da tutti i vari cortei, le varie fiaccolate, i vari momenti di solidarietà dal basso che si sono dati non solo in Italia ma in tutta Europa e in varie altre parti del mondo.
Sì, fra l'altro a questo proposito ricordiamo che sabato qui a Roma c'è un corteo nazionale nel pomeriggio che partirà alle 3 e insomma non è la prima volta che Roma scende in piazza, ma questa dovrebbe essere una delle manifestazioni insomma che raccoglie più persone che scendono appunto al fianco del popolo palestinese e a denunciare quello che sta succedendo, a cercare di gridare di fermare i bombardamenti. E voi siete partiti dal vostro lavoro dentro la scuola, perché avete pensato che sia importante mettere il proprio nome, cognome e scuola dove si lavora? Perché questa presa di parola secondo voi è significativa da parte di chi sta dentro le scuole?
Noi pensiamo che una presa di parola sia significativa da parte di chi sta dentro le scuole per due motivi. Uno, il motivo che dicevo prima, la scuola non è un ambiente neutro. Io sono un'insegnante della primaria, ho lavorato anche sull'infanzia e magari non affronto determinati temi in maniera aperta, però anche solo ragionare sul fatto che non esiste niente di più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali è un argomento che con i bambini, con i miei alunni affronto quasi quotidianamente, quando magari di fronte a determinate situazioni, pensiamo ai PES, ai DSA, altri bambini si chiedono ma perché lui o lei ha più tempo, perché lui o lei ha un approccio diverso alla materia, all'interrogazione o al compito. E penso che a tutti noi prema appunto spiegare che proprio perché ci sono delle differenze, ma questo non vuol dire che tutte e tutti non possiamo arrivare a viverci il mondo nella maniera più giusta possibile. Dall'altra parte, la seconda cosa che ci ha molto spinto è che stiamo affrontando un rinnovamento nella scuola portato avanti dal ministro, che non riteniamo sia un rinnovamento positivo. Da persone che stanno dentro la scuola ci percepiamo un'ingerenza ministeriale sempre più aggressiva, sempre più impositiva, che si permette di andare a ledere quella che è la libertà di insegnamento e quella che è soprattutto la libertà di opinione, opinione politica, presa di parola nei contesti invece di vita privata, anche al di fuori della scuola. E proprio per questo abbiamo sentito importante l'esigenza di esporci con i nostri nomi e cognomi, ma anche con la scuola in cui lavoriamo, proprio per dire e ribadire: noi siamo persone che esistono, che stanno dentro le scuole e che hanno della scuola un'idea che è diversa da quella del ministro attuale, che è un'idea appunto di educazione alla pace, educazione all'affettività, di una certa che la scuola debba portare avanti una certa cultura di ragionamento, discussione, e che questa cosa sia estremamente importante e quindi ne valga la pena mettere in discussione anche una modalità di esporsi della politica istituzionale che invece sembra andare proprio nella direzione totalmente opposta.
Sì, per dare due numeri precisi, questi sono i dati delle 13 di oggi su Pagina Esteri. I morti nella striscia di Gaza dal 7 ottobre sono 5.791, tra questi si contano 2.360 tra bambini e bambine.
Allora sì, ringraziando intanto la compagna per l'intervento, diciamo, io mi sono appuntato qualche parola che ha detto, da cui vorrei estrapolare un concetto per introdurre un'altra simpatica, diciamo, tra virgolette, notizia, perché infatti la compagna, appunto, parlo direttamente a te, di cultura della pace all'interno della scuola, di rompere l'assioma che collega la Palestina al terrorismo, di come poi appunto la scuola non sia un ambiente neutro e quindi di come di contro ci sia una forte ingerenza ministeriale, soprattutto in questo momento storico. E a tal proposito, diciamo, di pochi giorni fa la notizia di una proposta di legge della Lega, che appunto diciamo è singolare anche che ci sia una proposta di legge ai giorni nostri e non un decreto legge direttamente, però diciamo la proposta di legge è di appunto qualche giorno fa, e l'obiettivo è quello di formare docenti e studenti per gestire l'emergenza in caso di attacco terroristico a scuola. E diciamo, fondamentalmente, per farla breve, ci sono, provo a riprendere qualche parola direttamente dalla proposta di legge, cioè prevedere iniziative in grado di aumentare il grado di sicurezza all'interno degli istituti scolastici, quindi preparando il personale scolastico a specifici comportamenti ai quali attenersi in caso di attacco all'istituto, non solo quindi però al personale scolastico ma anche agli studenti, e di come poi stabilire una collaborazione tra gli istituti scolastici, le forze armate e le forze di polizia, che preveda l'identificazione per ogni dirigente scolastico di un referente per la sicurezza scolastica con il quale avere un contatto diretto. Ecco, quindi diciamo, per quello che appunto dicevi fino a pochi secondi fa, questa notizia mi viene a dire stona ancora di più, per cui la libertà di insegnamento di cui parlavi, quello che io mi interrogo è veramente: esiste davvero? Cioè l'ingerenza ministeriale permette di avere una libertà di insegnamento e di coscienza, di provare a avere una coscienza critica sia come docente che quindi poi all'interno della classe, quindi con gli studenti, oppure banalmente è un po' tutta una presa in giro?
Ma io intanto mi sentirei di inserire quest'ultima proposta di cui parlavi all'interno di una cornice più ampia, che è una cornice di militarizzazione che si sta dando sia a livello sociale sia a livello scolastico. Penso, io appunto sono vicino a Firenze ancora non stiamo subendo particolarmente questa spinta militarista, però penso alla situazione di Pisa, in cui solo l'anno scorso si è data presente la situazione di proposte di gite per bambini della scuola dell'infanzia a basi militari e scuole primarie o superiori, a cui venivano proposti molti incontri con l'esercito, con vari elementi delle forze dell'ordine. Ma io penso che la libertà di insegnamento all'oggi esista, e il punto non è quanto ufficialmente questa è limitata al momento, il punto è quanta pressione e quanto vengono intimidite le persone che stanno nella scuola, perché si sta creando sempre di più un clima per cui sembra che tu non possa uscire dai margini del libro, altrimenti chissà cosa succede. E questa cosa si vede molto bene, perché è un passaggio che secondo me si è già dato di più per quanto riguarda tutta quella che è la sfera dell'educazione all'affettività o alla sessualità. Per esempio, a Firenze è successo 2 anni fa che un genitore abbia denunciato delle insegnanti della primaria perché avevano fatto un laboratorio teatrale in cui ai bambini e alle bambine era permesso di scegliere liberamente quale personaggio interpretare, quindi alcuni bambini e alcune bambine avevano voluto interpretare personaggi dell'altro sesso. Questa cosa, almeno da noi, è uscita su tutti i giornali e sembrava veramente che queste due docenti dovessero essere allontanate da ogni scuola. Come si è andata a risolvere la questione? Che le due docenti hanno vinto, che il genitore in questione è stato condannato a risarcire le docenti e la scuola, ma questa cosa non è stata minimamente detta su nessun giornale, su nessun telegiornale, e quindi si va anche con queste modalità a incrementare un clima di paura, oh mio Dio, qualunque cosa faccio, cosa rischio. E penso che nella situazione dell'oggi sia molta più la paura del rischio reale.
Sì, noi parlavamo anche appunto nella scorsa trasmissione, sempre con un altro docente, questa volta di Milano, proprio di quel liceo, del liceo Manzoni, che è stato, diciamo, minacciato dal ministro di mandare gli ispettori, eccetera. E si parlava anche del fatto di come, spesso c'è un po' gioco facile da parte, diciamo, ministeriale, da parte della politica, eccetera, su questo, per un atteggiamento che purtroppo si va molto diffondendo da parte, insomma, di docenti, tenere un po' il vivere e lascia vivere, quindi di non prendere posizione.
Sì, secondo me non si tratta solo del vivere e lascia vivere, che, come ci dicevamo anche prima, è molto diffuso tra i docenti, ma la cosa che io avverto con allarme, per riprendere il vostro lessico, è che molto spesso gli interventi delle forze dell'ordine e comunque tutti gli interventi normalizzatori vengono realmente sentiti da colleghi e colleghi come se fossero neutri, appunto perché vengono portati da organismi istituzionali. E quindi, per esempio, se io devo fare la lotta al cyberbullismo o al bullismo, è giusto rivolgermi alle forze di polizia o magari anche all'esercito, perché un interlocutore istituzionale mi garantisce ed è neutro in quanto tale. E questo sinceramente mi spaventa anche di più, se vogliamo.
E per questo anche ci è sembrata particolarmente interessante parlare con voi e dare spazio a una presa di parola su quello che sta succedendo in Palestina, perché è proprio il rovescio di questo atteggiamento. Quindi, se ci vuoi, chiaramente, se vuoi rispondere, e poi se vuoi anche spiegarci voi chi, nel senso, come è stato scritto questo testo.
Ma in realtà questo testo principalmente è stato scritto da un gruppo di amici e amiche che negli ultimi anni si è trovato a entrare nella scuola e che, discutendone fra noi, ci siamo poi allargate ad altre vari docenti che conoscevamo, e ci siamo ritrovati fra tutti ad avere appunto l'esigenza di avere un momento in cui prendere parola. Quindi non è nato in tutto in maniera estremamente informale, infatti siamo anche molto stupite di aver raccolto già più di 500 firme, non ci aspettavamo che appunto da persone un po' a caso, non so come dirla meglio, questa cosa riuscisse a avere un reale riscontro. Siamo piacevolmente stupite, perché sì, sono d'accordo con quello che veniva detto prima, purtroppo quello che viene proposto dal ministero o dalle dirigenze stesse spesso viene percepito come normalizzato, però il fatto che appunto la petizione stia girando, che le persone siano disposte a firmare con nome e cognome scuola, mi fa ben sperare e mi fa pensare che forse sì, si sta normalizzando quel tipo di atteggiamento che vediamo tutte e tutti come problematico, però forse ci sono ancora tante persone all'interno del mondo della scuola che invece non ci vogliono stare, che invece vogliono continuare a immaginarsi e cercare di costruire una scuola che sia diversa, che sia davvero una scuola che aiuta a formare teste pensanti e non soldatini.
Senti, noi ti ringraziamo. Per chi vorrà firmare la petizione, metteremo il link al podcast di questa trasmissione sul nostro sito, perché appunto è importante prendere parola, è ancora più importante prendere posizione anche con i propri corpi. Quindi vi ricordiamo, sabato prossimo 28 ottobre, corteo nazionale Stop al genocidio, fine dell'occupazione Palestina libera, la partenza è alle 15 a Porta San Paolo e poi si camminerà fino a Piazza San Giovanni. Noi ti ringraziamo molto per questa tua partecipazione.
Grazie mille a voi per l'invito e un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori.
Grazie a te, ciao.
Ciao.
Freedom for every child, mother,